Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2013, guidati da padre Elia Citterio, seconda meditazione del quarto giorno.
Allora, continuiamo a stare sul brano di Tommaso per sottolineare altri aspetti. Stamattina avevo dimenticato di far rimarcare che, sebbene nei proverbi popolari Tommaso è passato come colui che dubita, no? Colui che vuol toccare, se no, nel Vangelo non è questa la figura di Tommaso. Tommaso è più o meno, come tipologia di persona, come Pietro. È molto entusiasta, è, diciamo, focoso, nel senso che le cose le fa buttandosi, e quindi il suo dubitare non è legato al fatto che non vuol credere. Viene sottolineato un altro aspetto. Allora, ricordate solo, per esempio, quando siamo a Giovanni 11:16, era stato annunciato la malattia di Lazzaro, no? Stava male, Gesù aspetta, e quando poi Gesù decide di andare, Tommaso, intuendo che succederà qualcosa, lui dice: allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri: andiamo anche noi a morire con lui. Pietro, nell'ultima cena, dice: io muoio, non morirò per te. Sono due personaggi molto simili. E poi, nel discorso dell'ultima cena, Tommaso interviene un'altra volta. Vi ricordate a proposito di che? Questo solo per farvi stare attenti. A proposito di che? Oh, leggiamo i Vangeli un po'. Allora, siamo al capitolo 14, versetto 5. Sì, sempre Giovanni, sempre Giovanni. Gesù sta illustrando che se ne andrà. Allora lui dice: ma Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Ma il fondo è: io voglio venire, ma sono sulla strada. Però l'atteggiamento, no, è sempre quello di colui che vuole. Allora, anche nel racconto, no, dell'apparizione, cioè la prima volta Tommaso non c'è, quando gli altri glielo dicono è come se dicesse: dunque, ho preso così sul serio la vicenda con Gesù. Adesso non contatemi una storia, perché sono troppo implicato. Se parlasse una donna direbbe: ci morirei. C'è come parla un uomo. Ma l'espressione è la stessa. Non è per difetto di fede, è per eccesso di coinvolgimento. Voi sapete che negli affetti spessissimo le dichiarazioni di no, 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 sono per dire che non avvenga così, ma l'atteggiamento è sì, sì, sì. Per esempio, perché certe domande, come questo di Tommaso, sono esaurite e altre domande no? Nel Vangelo, per farvi un esempio proprio che diventa intuitivamente immediato. La domanda sotto la croce: scendi dalla croce e ci crederemo, è stata esaudita? Da dove procedeva? Cioè, non era per eccesso di coinvolgimento, era per dire: l'abbiamo sempre detto che tu così, così, così. E questa è la dimostrazione. Per ironizzare, scendi? Ma l'atteggiamento non è di chi è implicato, e di chi ha già deciso. Tommaso invece è diverso, ma ci sono altri episodi nel Vangelo in cui, se prendete le cose da un punto di vista astratto e vi domandate perché alcune domande sono esaudite e altre no, non si capisce bene. Se andate invece a leggere nel cuore dei personaggi, allora capite perché qualche volta c'è la risposta di Gesù e qualche volta non c'è. Faccio un altro esempio, un po' più velato, ma poco prima della passione non si rivolgono un gruppo di pagani a Filippo. E cosa chiedono? Vogliamo vedere Gesù. Hanno ottenuto la risposta? Sì, perché no. Allora, quando Gesù risponde, vogliamo vedere Gesù, no? Lui risponde, è venuta l'ora che il figlio sarà glorificato. È la risposta a quel desiderio. Vogliamo vedere Gesù, vuol dire vogliamo vedere il Salvatore. Sono dei pagani che chiedono, non sono ebrei. Allora, chiedendo vogliamo vedere il Salvatore, Gesù risponde: mi vedrete così. E se noi non riusciamo a cogliere quello che c'è dietro, non riusciamo a collegare i vari passaggi, sembra che sono tutte affermazioni giustapposte. Invece c'è tutta una logica di fondo che dà continuamente la risposta alle domande vere, oppure, come fa spesso Gesù, rifà formulare domande in un modo diverso per poter cogliere la rivelazione di Gesù. Allora, in questo caso Gesù risponde alla domanda di Tommaso, perché non procede da un cuore, diciamo, che si è staccato, ma da un cuore così coinvolto. Non deludetemi un'altra volta. Questo è l'atteggiamento. È quello che mi mancava, dovevo dirlo stamattina questo, ma lo dico adesso. Per continuare ad approfondire, partendo dalla confessione di fede di Tommaso, no? Mio Signore e mio Dio. Potremmo sintetizzare quello che dicevo stamattina rispetto a questa espressione. Mio, c'è tutta l'esperienza sua del suo cuore verso Gesù. E Signore, c'è tutta la rivelazione di Gesù al suo cuore. Mio Signore. E vi dicevo, non esiste Signore se non è mio. Ma guai se dite mio e non c'è Signore. Allora, per comprendere la portata di rivelazione di questa confessione di fede, che è posta a sigillo di tutto il Vangelo di Giovanni, ritorniamo ai colloqui dell'ultima cena. Dovete rileggere con molta calma e con grande attenzione il capitolo 14 di Giovanni. Il capitolo 14 è una miniera insospettata. Tenete conto che se Gesù è il Messia, secondo la mentalità comune, quindi tipica degli apostoli, il Messia avrebbe dovuto portare il regno di Dio e rivelarlo al mondo, nel senso che quando Dio interviene tutti lo devono vedere, i buoni per essere, così dice, ricompensati, i cattivi per essere castigati. Nel discorso dell'ultima cena non sembra questa l'immagine di fondo che si può leggere nelle parole di Gesù. Gli apostoli si rendono conto. Allora, a un certo punto interviene un apostolo, ed è Giuda, non Giuda Iscariota, Giuda Taddeo. Siamo al capitolo 14, al versetto 22. Beh, per capire questa domanda vi leggo il versetto precedente. Allora, Gesù sta parlando del fatto che lui andrà via, però non lascerà orfani gli apostoli, manderà il suo spirito, no? E poi dice, in quel giorno, senza specificare tanto, ma in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. E poi c'è quella affermazione che, beh, questo non so se voi sapete, ma che in tutta la tradizione delle chiese d'Oriente e d'Occidente è stata posta come la frase di riferimento assoluto per ogni via spirituale, per ogni cammino spirituale. Ed è questa, è il versetto che precede immediatamente la domanda di Giuda. È questo. La traduzione che noi leggiamo è questa. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. È su questa frase, su quel mi manifesterò, che interviene Giuda, cogliendo la differenza di immagine tra le parole di Gesù e quelle e quella che loro stanno alimentando come apostoli, come seguaci del Messia. La domanda è, signori, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Come è accaduto? È come dire, io non comprendo la ragione. Quello che noi pensavamo non era questo. E cosa è successo? Perché le cose stiano diversamente? Forse noi, non più ebrei, non più semiti, cioè non conoscendo le scritture, non capiamo più la forza di questa domanda. Però, se la applicate a quello che è poi il dinamismo dei cuori quando si avvicinano a Gesù, ne capite tutta la portata. Quando Gesù si può manifestare? Oppure a chi si può manifestare? Allora, fate un salto alla prima giornata. Le illusioni del demonio. Se Gesù si manifesta con potenza, non sarebbe riconosciuto comunque? Uno che fa tanti miracoli, uno che si... sarebbe riconosciuto comunque. Ma questa è la illusione del maligno. Qui Gesù dà la risposta a quella illusione e dice, no, io mi manifesto solo a chi mi ama. Vuol dire che la manifestazione non è legata a nessun potere, a nessuna evidenza. È legata all'apertura di cuore nei suoi confronti. Altra, ma non scrivete tanto, che tanto... seguite, perché i passaggi sono piuttosto stringenti. Altro collegamento. Gli apostoli avevano ben conosciuto il Signore Gesù, no? Quando lui ricompare dopo la risurrezione, quanti giorni sono passati? Dopo 3 giorni tu non riconosci più una persona? Se lui compare, gli altri mica lo riconoscono, eppure è sempre lui. Come mai? Avete mai pensato? Esempio famoso, i 2 discepoli di Emos, lo stesso giorno. Mica si accorgono chi è. E non è un fantasma. Non si è mai chiesto perché. Perché? 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 Ma no, la spiegazione che viene data, che loro non ci credevano, quella lì è solo la vicenda interiore. Ma gli occhi vedono, se anche io odiassi una persona, però la conosco bene, la vedo bene, Invece rispetto a Gesù risorto non scatta più questa diciamo norma. Quando compare c'è sempre un attimo di è lui o non è lui. Soltanto quando Gesù decide di manifestarsi gli altri lo riconoscono. E quando Gesù decide di manifestarsi è in rapporto alla disposizione dei cuori dei suoi apostoli di incontrarlo, di poterlo rivedere, no? Ma è lui che decide. Questo qui è un po' la vicenda, di il corpo, quindi la persona di Gesù risorto non fa più parte della nostra storia. È un po' come sulla un cerchio, no? La tangente che tocca un punto del cerchio, no? Cioè non fa parte del cerchio, però si può vedere. Ora, questa presentazione del Signore che si manifesta non è immediata, non è legata agli occhi del corpo, ma è legata a una volontà di manifestazione di Gesù. Tra l'altro, questo è delimitato a un certo periodo, dopo non si vede più. Allora io a volte come battuta dico: sorella cara, se tu dici hai visto il Signore, se mi dici che hai visto una volta ci credo anche, due pure, ma se non dici più di tre ti porto qualche iniezione, ne hai bisogno. Cioè è finito il tempo della manifestazione con gli occhi diretti. Ma qual è la ragione per cui il Signore compare qualche volta, decide lui di manifestarsi e poi non più? Noi è come se facciamo fatica. Oppure fortunati loro e noi no, più o meno. Meno male, loro l'ha visto e noi non lo possiamo vedere. Ma c'è dentro una vera provvidenza, una vera, proprio una vera rivelazione del Signore in questo senso. E la risposta sta in questa frase di Giuda. Passetto indietro. Il versetto precedente è: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva. In realtà il testo non ha chi accoglie, ha semplicemente chi ha i miei comandamenti. E il comandamento è quello dell'amore. Allora, chi ha quel comandamento non ha nient'altro che lo possa impedire nell'accogliere la manifestazione del Signore Gesù. Se quel comandamento non c'è nel cuore, per tutta la parte, per tutta la profondità, per tutta la forza che non c'è, noi il Signore non lo vediamo. Non si può manifestare. Vi avevo già segnalato l'altra frase, viene il principe di questo mondo. Noi traduciamo, contro di me non può nulla, ma è la frase, è costruita sullo stesso, sulla stessa tipologia di chi ha i miei comandamenti. In me non ha nulla. Allora, chi ha i miei comandamenti, a lui mi manifesto. In me non ha nulla, il demonio non può avere, accesso al cuore di Gesù, nel senso di distoglierlo dallo scopo per cui lui è stato inviato. Più il principe del mondo viene contro, più risalterà quello che il cuore di Gesù vive, cioè l'amore del Padre, non per lui, per tutti. La logica è la stessa. Allora, la domanda di Giuda è legata a questo principio che poi si vede nell'episodio di Tommaso. Come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Allora, andate all'episodio di Tommaso. Gesù compare, si rivolge a Tommaso. Adesso, lasciamo perdere l'intensità anche emotiva della scena, no? Tenete conto solo di questa manifestazione di Gesù. Tommaso lo riconosce. Allora, non dimenticate che quando Gesù compare, compare nel contesto della riunione degli apostoli. Non è comparso a Tommaso per conto suo. È nel contesto perché? Secondo, quando lui compare, compare e si fa riconoscere attraverso dei segni, che sono i segni della sua passione. Il corpo di Gesù è glorioso per i segni della passione. Ma perché è glorioso? Perché quei segni non parlano più della cattiveria degli uomini, parlano della grandezza dell'amore suo per gli uomini. Dove si può sperimentare questo? Solo nella fraternità. Quando Gesù risponderà, e noi lo leggiamo come fosse una specie di rimprovero, no? Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non è tanto una dimensione di rimprovero, ma è la dimensione che riguarda i discepoli per sempre, che non potendo più vedere il Signore Gesù, credono alla testimonianza di coloro che l'hanno visto con i segni gloriosi. La sottolineatura è: Gesù non si può più conoscere nella modalità di prima. Gli stessi apostoli che sono vissuti con lui non lo riconoscono più come prima, tanto che se lui non si manifesta, gli altri non lo vedono. Cioè, non vale più, noi potremmo dire, la conoscenza, diciamo carnale, ma nel senso di intendendoci, no? E vale un altro tipo di conoscenza, cioè vale la conoscenza di Gesù con i segni. Vale la conoscenza di Gesù nella rivelazione dello scopo per cui è stato mandato: mostrare, far vedere la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Solo in questa dinamica si può riconoscere Gesù. E il comandamento, quello che Gesù lascia come comandamento nuovo, è legato al fatto che di questa dinamica di rivelazione tutto si riassume nel fatto che l'unico luogo per poter accogliere, godere la manifestazione di Gesù è l'amore tra i credenti, i quali, proprio a partire da questo amore tra i credenti, testimonieranno la presenza gloriosa del Signore nel mondo. E siccome l'accesso dato a te che credi nel Signore per riconoscerlo non è dato per te ma per il mondo, questo movimento riguarda tutta l'umanità. È solo da dentro questa realtà che noi possiamo sperimentare la presenza del Signore glorioso con noi. È la Chiesa. E noi, quando leggiamo i testi, no? È come se leggessimo in modo mondano, e è come se volessimo verificare, dire: Tommaso ha visto questo, allora ci ha creduto, bene. Allora, io come dire, che ricevo la fede da lui, mi appoggio su di lui per credere in Gesù. Non è soltanto questo, è che quello che è avvenuto lì riguarda allo stesso titolo noi tutti. La conoscenza del Signore Gesù avviene solo in questo contesto, secondo questa modalità. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, celebriamo esattamente la presenza del corpo glorioso del Signore in mezzo a noi, che continua la manifestazione solo a coloro che sono aperti in amore verso Lui. Ma essere aperti in amore al Signore Gesù vuol dire accogliere la dinamica di rivelazione che riguarda tutti gli uomini. Ecco perché ogni celebrazione non si può chiudere su se stessa. La celebrazione è aperta sul mondo intero. E quando ci si chiude al mondo intero, vuol dire che non abbiamo celebrato niente, abbiamo fatto una bella cerimonia. Queste dimensioni, no, sono tutte sottolineate proprio dall'episodio di Tommaso. Ora, ritorniamo alla frase di Gesù. Tu hai visto e hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ricordate, avevo già accennato anche nella prima lettera di Pietro al mattino. Dice, voi lo amate senza averlo visto. Ed è come se dicesse Pietro, guardate, a me è già capitato anche di vederlo. Io l'ho visto, ma quello che conta è amarlo, non averlo visto. Perché? Perché, e questa è la dimensione che noi non cogliamo mai, effettivamente i credenti, proprio come dinamica profonda dei cuori, vogliono vedere il loro Signore. Però non si tratta di vedere per credere, si tratta di credere per vedere. Allora, tutti sono chiamati a vedere il loro Signore, ma la visione ormai deriva dallo sperimentare la vita che Lui comunica, vita che diventa nostra, praticando il suo comandamento e accogliendo tutti i fratelli. Quando non si dice che la Chiesa custodisce la verità del Signore Gesù, non è perché custodisce chissà quale ragionamento. È Chiesa in quanto vive questa esperienza. E vivendo questa esperienza custodisce la verità del Signore, che è amore per noi, il quale diventa vita vera, vita nostra, radice di vita. Questa è la nostra fede. Qui si collega poi non solo l'invito, ma il comando, e neanche come comandamento, proprio come comando della missione. Tra l'altro, prima del racconto di Tommaso, quando, per la prima volta, no, Gesù compare a tutti gli apostoli e non c'è Tommaso, si dice pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, no, soffia dallo Spirito Santo e poi c'è l'invito a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. E poi c'è l'episodio di Tommaso. Cioè questo del come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questa missione non può che derivare dalla conferma della manifestazione del Signore Gesù agli apostoli dopo la risurrezione. Perché? Perché non può essere detto prima? Allora, il ragionare, nel senso di riflettere sulla missione, fa vedere anche qui come noi alimentiamo continue immagini che non sono evangeliche. Vi faccio un esempio. Se io penso che la fede è una cosa buona, allora, siccome è una cosa buona, io la voglio trasmettere. Quando la trasmetto, cosa insegno all'altro? Dio e Gesù, cioè è come se elencassi una serie di verità e le trasmetto all'altro. L'idea di consegnare un pacco all'altro non è quella di vivere la trasmissione della fede. Allora, la missione, per essere compresa secondo la testimonianza evangelica, ha bisogno di alcune delucidazioni. E se permettete, allora, nella missione, che fa parte di questo chi ha il mio comandamento, a lui mi manifesterò, e si manifesta come colui che è inviato a tutti gli uomini per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Allora, la missione, nella prospettiva evangelica, tiene insieme tre aspetti che noi normalmente non percepiamo in modo unitario, ma vanno riuniti. C'è l'aspetto dell'annuncio, c'è l'aspetto dell'intercessione e c'è l'aspetto della testimonianza. Tutte e tre fanno la missione. Allora, l'annuncio. La capacità di annuncio che fa da perno alla missione implica, questa è una cosa precisa, implica che il nostro porci nel mondo prima che al mondo esprima la gioia per qualcosa che ci è stato donato. Allora, chi facendo un'esperienza religiosa la vuole trasferire immediatamente al mondo senza passare di qui, rischia di dare cose sue, non una salvezza operata da un altro che rimbalza da me e arriva anche agli altri. Per far capire bene questo, io penso a una modalità di vivere la disciplina, l'ascesi, la lotta spirituale. Allora, normalmente noi diciamo, visto che il comandamento è quello dell'amore, allora cerchiamo di voler bene agli altri. Facciamo la frase in generale, voler bene a qualcuno. Quel bene di chi parla? No, può parlare anche di Dio, però se noi non ci facciamo la domanda di chi parla quel bene, voler bene a qualcuno non significa ancora vivere il comandamento di Gesù. Allora, se voi cambiate la frase, invece di dire voler bene a qualcuno, dove bene è complemento oggetto, fatelo come avverbio, voler bene qualcuno. Il voler bene qualcuno vuol dire volere che uno sia quello che deve essere, non che io do qualcosa all'altro. E quel ciò che deve essere risponde al segreto di Dio, al piano di Dio. Allora, il voler bene qualcuno allude a un modo adeguato di volere che qualcuno sia, proprio come Dio fa con noi. Non è che Dio vuole bene a me, vuole bene me, fa in modo che io viva, che io esprima quello che sono davanti a Lui, come dire, sulla misura sulla quale sono stato fatto. Ora, questo vuol dire che quando tu ti rapporti per l'annuncio a un'altra persona, tu hai la percezione di trovarti dentro qualcosa che è più grande di te. tu hai la percezione che anche l'altro già sta dentro un mistero che ingloba te e lui. Quando noi leggiamo le scritture, le leggiamo per poterci collocare dentro un mistero che è più grande di noi, ma proprio perché è più grande di noi ci può condurre a poter godere questa rivelazione del segreto di Dio, dei segreti di Dio. E per me questa espressione, voler bene qualcuno, illustra, diciamo, abbastanza bene il significato. Cioè, volere che qualcosa sia come è e come deve essere davanti a Dio. E questo è il primo aspetto dell'annuncio. Ed è per questo che la nota di fondo dell'annunciatore non è, non so, tipo la conoscenza, la sapienza, l'intelligenza, non so, oppure la, come dire, tanto meno ancora la potenza, ma è semplicemente la gioia di qualcosa che si è ricevuto, non altro. Se al fondo c'è altro, non è evangelico. Secondo elemento è l'intercessione, e che spiegherei così. La prima forma di responsabilità nei confronti dei nostri fratelli non si gioca davanti a loro, ma davanti a Dio. Allora, l'intercessione esprime la tensione interiore di un movimento che pesca nel desiderio di Dio per la salvezza di tutti e che noi accompagniamo con la nostra testimonianza. Ma se noi non collochiamo davanti al Signore, diciamo, il fratello, prima di collocare me davanti a Lui, io non colgo questo mistero che ci ingloba e non mi faccio interprete di questo desiderio di Dio, che se vuole stare con me, vuole stare anche con l'altro. Cioè, quando noi, diciamo, siamo invitati a svolgere una missione, non abbiamo qualcosa da dare, abbiamo solo qualcosa da far splendere, non è nostro. Noi dobbiamo solo impedire che ci sia qualcosa, non impedire, far sì che non ci sia qualcosa che lo impedisca, questo splendore. E potrei spiegare anche così: l'intercessione aiuta a non mescolare mai interessi nostri all'opera di Dio, e negli uomini favorisce la ricevibilità dell'annuncio e della testimonianza di cui portiamo responsabilità. Se non ci fosse questo riferimento primo davanti a Dio, noi rischiamo troppo di dare del nostro. E più diamo del nostro, meno l'annuncio è ricevibile. E allora qui citerei una bellissima affermazione di Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, la prima, nel capitolo 2, versetto 8, quando dice: così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. La domanda per un annunciatore, per uno che va in missione, è possibile annunciare Gesù Salvatore senza che la persona sia diventata cara al mio cuore e che lei lo senta? Non è possibile, perché la manifestazione avverrà sempre all'interno del cuore che ama. Se non si sente questo, non scatta, diciamo, l'annuncio evangelico, non arriva al cuore dell'altro. E questo sarebbe il secondo elemento. Poi c'è il terzo, la testimonianza. Ma vi accenno solo. Possiamo farci questa domanda. nella testimonianza cristiana. Cos'è in gioco? Cos'è in gioco? Cioè, quando dovete essere testimoni, testimoni di che cosa? O per che cosa? O in che cosa? A che livello? O secondo quale dimensione noi siamo definiti come testimoni? Allora, se fosse a livello di virtù, un non credente può superarci. E bellamente. Se fosse a dimensione di, non so, tipo conoscenze, quanti? Allora, cos'è in gioco? E ci sono parecchie cose, poi dopo non riesco a attaccarli tutti, devo cercare di sintetizzare. Centrale è l'affermazione di Luca, capitolo 21, versetto 13. Allora, la testimonianza è sempre presentata all'interno del contesto persecuzione. La frase evangelica suona: questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Facciamo un solito esempio. Io resto offeso. Io resto offeso. Mi offendono. E io mi arrabbio, mi avvilisco, eccetera. Allora, l'offesa è un elemento della persecuzione. Io sono chiamato a dar testimonianza di che cosa nell'offesa? Uno dice, dall'amore fraterno, sì. Allora, quando io sono offeso, io posso vedere dov'è il tesoro del mio cuore. Se nell'offesa io mi collego subito al mio diritto, vuol dire che il tesoro che difendo è la mia importanza. Quando è quella, io non posso più dare alcuna testimonianza evangelica, perché la testimonianza è legata all'apertura di credito all'amore del Signore, che se anche io, non so, non posso comprendere, oppure non riesco ancora a godere, però ho fiducia che, allora, più la mia fiducia è totale nella grandezza dell'amore del Signore, più mi attengo a quello, più io do testimonianza. La testimonianza è in ragione della fiducia che tu dai a Dio, il quale non ha paura di alcun evento per mostrare la grandezza del suo amore. Siamo noi che, giudicando mondanamente, diciamo: ecco, siccome uno ha fatto male, io voglio ristabilire il diritto. Ma facendo così io non do fiducia a Dio, io non sono testimone dell'amore del Signore, che così non si è comportato, si è mosso diversamente. Allora, quanto siamo distanti da questa fiducia che Gesù definisce: ma perché vi affannate tanto? Ma se non potete neanche cambiare il colore di un capello, no? E quando dice: nemmeno un capello del vostro capo perirà. Noi siamo lontani 100.000 chilometri da questo. E immaginiamo che queste espressioni sono legate al fatto che Dio ci custodisce dalle afflizioni. Invece Dio ci custodisce nelle afflizioni. Se no, non verrebbe messo in risalto la forza, la potenza, la profondità dell'amore suo, sul quale noi facciamo affidamento. Allora, tanto da riassumere, io capisco che certi passaggi sono un po' troppo stringenti, ma per riassumere, la posta in gioco della testimonianza cristiana appare dalle ragioni interiori di una certa dinamica che la caratterizza. Questa dinamica si vede attraverso una serie di grazie concomitanti che la definiscono, e secondo me sono tre. Allora, la testimonianza funziona in rapporto alla libertà di cui ci è fatto dono, che ci mette in grado di uscire da ogni dipendenza. E io direi così: liberati da una esposizione sentimentale costrittiva di fronte a ciò che capita e alle reazioni degli altri. Noi quante volte giustifichiamo le nostre reazioni davanti a quelle degli altri in nome della testimonianza cristiana? Invece è esattamente il contrario. È in funzione della libertà goduta che ci libera da questa dipendenza, che è di tipo sentimentale, ma non sentimentale come si intende, sentimentale nel senso degli affetti. Allora, la testimonianza evangelica si gioca all'interno di questa grazia di libertà liberata. Secondo, è in funzione di una benevolenza di fondo verso la vita e gli uomini, che ci libera dalle catene del destino e della storia personale, e soprattutto dalla condanna in cui ci costringono le nostre ferite. Se non si attiva questa forma di benevolenza, la testimonianza avrà sempre un sapore di predominio, di potere. E terzo, la fiducia, che ci rende imprendibili davanti al male, non colpibili, ma imprendibili. Noi possiamo ricevere tante frecciate, ma senza diventare schiavi di. Possiamo sentire le bastonate, perché fanno male, viene il pernoccolo, ma senza, come dire, sentirsi accasciati, oppressi, perché abbiamo ricevuto una bastonata. È come dire, no, che il male non perde il suo carico di afflizione, ma non vincola più. Queste tre cose sono caratteristiche della testimonianza cristiana. Allora, quando noi parliamo di testimonianza cristiana, di essere testimoni, non pensate subito a che cosa o di che cosa siamo testimoni. Pensate in che dinamica l'anima si muove per essere testimone. E la dinamica è definita da queste tre grazie. Quando l'anima si muove secondo queste tre grazie, allora anche la testimonianza, ormai pulita nel suo movimento, raggiunge l'obiettivo e si collega, ma lo scoprite automaticamente, con l'intercessione e con l'annuncio. E quello che sarà, secondo me, l'esito, io lo auguro a tutti, è quello di, come dire, di percepire che non c'è situazione, bella o brutta che sia, non importa di che segno, che non si possa aprire a gustare il regno di Dio. Sempre. Il testimone evangelico è colui che non ha più paura di nulla, perché teme solo Dio, adora solo Dio ed è aperto solo ma nel senso, nel fondo, no? All'amore di Dio che si riversa su tutto e su tutti. E non c'è più bisogno di aver paura né di noi stessi, né degli altri, né di quello che succede. Questo è il sigillo della testimonianza evangelica, che deriva solo dall'aver, come dire, secondo l'espressione di Gesù, aver creduto al Signore risorto, che non si vede più in termini carnali, ma si vede solo con i segni gloriosi, che diventeranno anche per noi, infatti un bellissimo augurio, tutte le ferite che noi viviamo, che possono diventare come le stimmate di Gesù. Non vederle come ferite, ma come segni di fedeltà all'amore. Quando questo scatta, allora l'anima lavora secondo la misura, l'anima e il cuore, no? Lavora secondo la misura sulla quale è stato fatto. E credo che non si deve spiegare cosa avverrà, perché ognuno lo deve provare. E basta. E poi domani facciamo l'esempio di Pietro.